Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Emanuele Rossini, imprenditore e dirigente d'azienda, presidente di Confindustria, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 20 febbraio 2026 nell'Aula Magna di Santa Lucia in occasione del conferimento della laurea ad honorem in architettura dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Magnifico Rettore, Ministro Bernini, ringraziamento, illustrissime autorità civili ed accademiche, gentili professori, care studentesse e cari studenti e cari amici. Ricevere la laurea in honorem causa è per me motivo di grande orgoglio e un grandissimo onore. Ringrazio quindi con tutto il cuore questo Ateneo. Questa laurea per me rappresenta una grande responsabilità. Responsabilità nei confronti dell'università che oggi mi accoglie, della comunità scientifica e delle giovani generazioni che si affacciano alla professione dell'architettura e del costruire. Responsabilità nei confronti delle persone che mi sono state vicino nel passato e mi sono vicine oggi, che conoscono e condividono ciò che comporta il mio impegno quotidiano. Responsabilità nei confronti del servizio che sto svolgendo in rappresentanza delle imprese. Nella consapevolezza che nell'attuale contesto segnato dal digitale e dal virtuale debba essere riservata particolare attenzione alla dimensione sociale e alla tutela dei valori fondamentali che orientano la formazione e la ricerca nelle università italiane e internazionali. Tra le priorità che stanno orientando la mia presidenza di Confindustria c'è il piano Casa Straordinario, che rappresenta una delle direttrici più rilevanti del nostro impegno. Si tratta di un progetto che avevamo indicato tra gli obiettivi programmatici già dalla mia prima assemblea che abbiamo sottoposto al governo come intervento prioritario. Il piano Casa Straordinario non è soltanto la risposta a un bisogno abitativo primario, non richiede esclusivamente risorse finanziarie e canoni sostenibili a credito adeguato. Esige piuttosto una visione capace di unire architetti e ingegneri in un grande progetto italiano, nel quale estetica, qualità di progetto, funzionalità ed etica concorrono a delineare un'idea compiuta di qualità della vita. È in questa sintesi che l'abitare può tornare a essere fattore di stabilità, offrendo ai giovani non solo una casa, ma una prospettiva concreta di lavoro, autonomia e costruzione del proprio futuro familiare. Goethe, visitando l'Italia, annotava la coesistenza del bello, dell'utile e del vero. In queste parole mi ritrovo oggi, consapevole della grande eredità del passato e del futuro a cui lavoriamo tutti i giorni. Il bello è la cornice per la persona, dove esprimere il meglio della personalità, del sentimento, passione e applicazione. L'utile oggi consiste nel saper conciliare lavoro, crescita con un consumo responsabile del suolo e la tutela dell'ambiente, rafforzando così il Made in Italy e le esportazioni, componenti fondamentali del successo delle nostre imprese e dunque del benessere e del welfare del nostro paese. Il vero, perché in un'epoca di velocità dove tutto può apparire effimero, le nostre opere, in particolar modo quelle dell'architettura, devono puntare ad essere durevoli, superando le mode per restare riconoscibili nel tempo. Chi è e cosa fa davvero un architetto? Qual è il suo ruolo? Oggi l'architetto è chiamato a misurarsi con spazi già esistenti, spesso risultato di grandi processi di rigenerazione urbana, reinterpretando e restituendoli alla collettività come luoghi capaci di generare relazioni, identità e coesione sociale. L'architettura, dunque, non è soltanto un esercizio estetico, formale o tecnico. È prima di tutto una disciplina culturale che unisce nel criterio del bello la funzionalità, la sicurezza strutturale e la sostenibilità. L'architettura interpreta i bisogni della società, li traduce in spazio costruito e ne anticipa le trasformazioni future. Ogni edificio, nelle linee esterne e nell'arredamento interno, è una dichiarazione di valori. Ogni scelta costruttiva è un atto che produce conseguenze nel tempo. La capacità italiana nell'architettura e nel design è una grande eredità del nostro paese. Nel corso della storia, il costruire ha sempre accompagnato l'evoluzione della civiltà, dalla tradizione artigianale alla progressiva industrializzazione dell'architettura, ha saputo integrare tecnica, economia e cultura, adattandosi ai mutamenti sociali e tecnologici. Oggi ci troviamo di fronte a una nuova sfida, costruire in modo consapevole in un contesto di risorse limitate e di crescente fragilità ambientale. La sostenibilità non è più un'opzione né uno slogan, è una necessità strutturale. Parlare di sostenibilità significa considerare simultaneamente tre dimensioni: ambientale, economica e sociale. Un edificio sostenibile non è soltanto efficiente dal punto di vista energetico, ma è anche progettato per durare nel tempo, capace di mantenere nel corso degli anni le proprie prestazioni, ben inserito nel contesto e in grado di generare valore per la comunità. In questo quadro, il materiale assume un ruolo centrale, il legno. In particolare rappresenta un esempio emblematico. È un materiale antico, radicato nella storia dell'architettura, ma al tempo stesso straordinariamente contemporaneo. Le moderne tecnologie hanno consentito di superare molti pregiudizi legati alla sua resistenza, alla durabilità e alla sicurezza, rendendolo un protagonista delle costruzioni anche del futuro. Le strutture in legno ingegnerizzato offrono elevate prestazioni meccaniche, ottimi comportamenti antisismici e un impatto ambientale molto ridotto rispetto ai materiali tradizionali. Il legno non è soltanto un materiale, è una filiera che coinvolge le gestioni forestali, l'industria di trasformazione, la progettazione e il cantiere. Gestire responsabilmente le foreste significa non solo tutelare l'ambiente, ma anche valorizzare territori spesso marginali, come le aree montane e le aree interne del nostro paese. Costruire con il legno può diventare uno strumento concreto di politica territoriale, capace di contrastare lo spopolamento e riattivare le economie locali. Conosco il legno, perché l'azienda della mia famiglia se ne occupa da sempre. Posso dire che si tratta di qualcosa che ho imparato a leggere in ogni sua venatura e che ho visto trasformarsi in strutture di capannoni industriali, scuole, luoghi di culto, in strutture turistiche e in tante abitazioni di qualità. Considero il legno elemento centrale di ogni opera ispirata al principio di essenzialità, la ricerca di un'architettura capace di togliere il superfluo per rendere più evidente ciò che conta davvero. Oggi, in una società sempre più complessa, questa interpretazione può essere riletta in chiave relazionale. Non si tratta solo di ridurre la forma, ma di concentrare risorse e progetto su ciò che è essenziale per le persone, cioè le qualità dell'esperienza, dell'incontro e dell'abitare. Detto in modo concreto, saper cosa semplificare e cosa valorizzare è parte della stessa responsabilità del progetto, quando l'obiettivo è migliorare la qualità delle relazioni umane. Perché la complessità non va solo gestita tecnicamente, ma va integrata in un disegno che tenga insieme persone, funzioni e significati. Qui in Emilia abbiamo diversi esempi di questa visione dell'architettura. Edifici in legno progettati per sostituire strutture danneggiate dal sisma. Questa visione unisce essenzialità, integrazione del verde e efficienza energetica. La sinergia tra architetti e ingegneri garantisce la resistenza sismica e la sostenibilità, utilizzando il legno capace di immagazzinare il CO2. Un altro tema fondamentale è quello della sicurezza. Proprio le norme antisismiche e la ricerca scientifica hanno dimostrato come le strutture in legno, se correttamente progettate e realizzate, offrono livelli di affidabilità estremamente elevati. La sicurezza non è un limite alla creatività progettuale, ma è una sua condizione necessaria. In questo scenario, il ruolo dell'università è decisivo. L'università non è soltanto il luogo della trasmissione del sapere, ma il laboratorio in cui si costruiscono le competenze del futuro, quello che voi fate ogni giorno. La collaborazione tra mondo accademico e mondo produttivo è essenziale per trasformare la ricerca in innovazione concreta. L'innovazione costruttiva passa anche attraverso la prefabbricazione e l'industrializzazione dei processi. Prefabbricare non significa standardizzare in modo anonimo, ma garantire qualità, controllo e riduzione degli sprechi. Significa costruire meglio, non semplicemente costruire di più. Significa valorizzare su più larga scala un'idea costruttiva, un'intuizione e un segno distintivo. E significa inserire il progetto nel paesaggio, poiché ogni intervento dialoga con il territorio e ne modifica l'equilibrio. Progettare significa assumersi la responsabilità di questo dialogo, riconoscendo il valore culturale, ambientale e identitario dei luoghi delle nostre città e dell'Italia intera. In un contesto nel cui consumo del suolo ha raggiunto livelli critici, preservare gli spazi e mantenere l'armonia con i materiali naturali rappresenta un dovere etico e un principio fondamentale del progetto architettonico contemporaneo. In questa logica, anche la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente rappresenta una delle grandi sfide dei prossimi decenni. Rigenerare non vuol dire soltanto riqualificare tecnicamente, ma restituire senso, funzioni e dignità a spazi che hanno perso il loro ruolo sociale. Qui devo leggermente sterzare e portarvi un altro grande filone di lavoro, di storia, di leadership italiana nel mondo, che è quello dell'architettura di interni, dall'arredamento, dunque del design industriale italiano. Negli anni scorsi ho avuto la responsabilità e l'onore di organizzare il Salone del Mobile, l'evento mondiale più importante del settore e la manifestazione più iconica del Made in Italy. La manifestazione che coinvolge per una settimana tutta la città di Milano e porta in Italia migliaia di buyer, architetti, imprenditori e artisti. Un autentico laboratorio mondiale di idee e proposte per vivere meglio in quella bellezza italiana che viene da lontano. È luogo della sintesi, della conciliazione tra spazi interni e spazi esterni. Anche qui in equilibrio sempre più avanzato tra funzionalità estetica, tra esclusività e produzione su larga scala. L'Italia ha storicamente ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama internazionale del design. Emblematico è il caso di Olivetti, che già negli anni 50 produceva a Ivrea macchine da scrivere portatili in cui innovazione, tecnologia, qualità formale e funzionalità convergevano in modo esemplare. Questi oggetti, oggetti considerati vere e proprie icone del design italiano industriale, dimostrano come il progetto fosse concepito non come un mero rivestimento estetico, ma come parte integrante del processo produttivo. Non a caso anche grandi aziende internazionali come IBM riconobbero il valore del design olivettiano, arrivando a collaborare con l'azienda italiana per migliorare la qualità formale dei propri prodotti, in un ruolo non diverso da quello che Apple oggi ricopre nel panorama contemporaneo. Il design italiano non è solo nell'architettura di interni, ma caratterizza tecnologia italiana, fornisce identità al nostro export, così come le grandi opere italiane nel mondo portano la stessa iconicità, frutto del lavoro integrato tra architetti e ingegneri. Qui devo fare da imprenditore una considerazione. Le professioni dell'architetto e dell'ingegnere non sono affatto in antitesi, come una certa narrazione del passato talvolta ha suggerito. La dimensione creativa propria dell'architettura e il rigore tecnico dell'ingegneria oggi si integrano in modo sempre più naturale, dando vita a processi progettuali nei quali competenze diverse concorrono a un risultato unitario. Questa integrazione non si realizza soltanto attraverso la collaborazione tra le persone, ma oggi ulteriormente potenziata dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che consente di simulare, verificare e ottimizzare le soluzioni progettuali all'interno di un team, riducendo margini di errore, conflittualità e tempi di realizzazione. Avviandomi alla conclusione, desidero sottolineare che il vero capitale dei nostri territori non è soltanto nelle risorse materiali e nelle tecnologie disponibili, ma soprattutto nella qualità delle relazioni che lo spazio costruito genera tra persone, organizzazioni, comunità e ambiente. È in questa capacità di creare connessioni, di dare forma ai luoghi che favoriscono responsabilità condivisa, che l'architettura incontra pienamente la sua funzione sociale. In questa prospettiva, il progetto architettonico non è solo un fatto tecnico o formale, ma uno dei principali strumenti attraverso cui si costruiscono le condizioni della competitività, della crescita economica, della coesione sociale e della sostenibilità nel lungo periodo. Il settore delle costruzioni ha un impatto economico enorme, ma la crescita dell'economia deve essere accompagnata da una crescita qualitativa. Investire in qualità del progetto, in formazione e ricerca significa investire nel futuro del Paese. Un'attenzione particolare va riservata alle nuove generazioni. Formare architetti significa trasmettere competenze tecniche, ma anche senso critico, etica professionale e responsabilità civile. Costruire non è mai un atto neutro. Guardando al futuro, l'architettura sarà chiamata a confrontarsi con sfide sempre più complesse. Il cambiamento climatico, la trasformazione dei modelli abitativi, l'integrazione tra digitale e costruito. E a queste sfide non si risponde con soluzioni semplici, ma con una visione culturale solida e condivisa, che affonda le sue radici nella nostra storia, dal Rinascimento al concetto di bello e ben fatto della nostra manifattura. Da imprenditore, osservo da vicino le trasformazioni del sistema produttivo. Appare sempre più evidente come architettura e impresa facciano parte dello stesso ecosistema dello sviluppo. Il progetto architettonico non produce solo oggetti, ma condizioni, contesti in cui persone, imprese, università e istituzioni possono entrare in relazione, collaborare e innovare. In questo senso l'architettura è una componente essenziale della competitività, perché incide direttamente sulla qualità delle relazioni da cui nasce il valore economico. Dal punto di vista dell'impresa, questo significa una cosa molto concreta. I territori con un alto capitale sociale sono anche i territori in cui è più facile fare impresa, attrarre talenti, costruire fiducia, innovare nel tempo. La coesione sociale non è quindi solo un valore etico, ma una condizione strutturale dello sviluppo economico. È quello che penso, è quello che vivo quotidianamente e che continuo a sostenere nel mio impegno di Presidente di Confindustria, fin dall'inizio del mio mandato. Ed è qui che sempre dal punto di vista delle imprese diventano decisive alcune condizioni abilitanti molto concrete. Certezza del quadro regolatorio, semplificazione, orizzonti temporali stabili per gli investimenti, politiche energetiche coerenti. Senza questi elementi anche i migliori progetti faticano a tradursi in trasformazioni reali. Per il sistema produttivo questo significa che la sostenibilità e competitività non sono in contraddizione, al contrario sono sempre più due facce della stessa strategia di lungo periodo, perché territori fragili dal punto di vista ambientale sono anche territori fragili dal punto di vista economico. Lo vediamo dalle cronache di queste settimane. Se guardiamo ancora le imprese e i territori che le ospitano, ci accorgiamo che le aziende più solide, i distretti più dinamici e le comunità più resilienti hanno tutte una cosa in comune, un'alta qualità delle relazioni umane. Il vero capitale è quello che costruisce nella capacità delle persone di collaborare, fidarsi e condividere conoscenza e visione. Ed è un capitale che come sistema delle imprese dobbiamo saper coltivare con la stessa attenzione che dedichiamo agli investimenti materiali e tecnologici. Perché senza contesti favorevoli anche l'innovazione più avanzata fatica a generare valore. Quando invece il nostro lavoro contribuisce a costruire contesti in cui le relazioni possono essere più ricche, più stabili, più generative, allora stiamo producendo crescita economica, ovvero stiamo costruendo le condizioni di uno sviluppo umano produttivo e competitivo nel lungo periodo. In conclusione, credo fondamentale che l'architettura debba essere considerato un bene comune, un atto di responsabilità verso la società, il territorio e le generazioni future. Con questo spirito ricevo oggi questo riconoscimento, con gratitudine e con l'impegno a continuare a contribuire per quanto possibile al dialogo tra cultura, imprese e università. Renzo Piano, l'architetto italiano oggi più importante nel mondo, ha raccontato che Roberto Rossellini, il grande regista, gli disse: «Tu non devi guardare gli edifici, devi guardare gli occhi della gente che guardano gli edifici». È questa, per un architetto, la ricompensa più grande. Grazie.
Avete ascoltato Emanuele Orsini, imprenditore e dirigente d'azienda, presidente di Confindustria, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 20 febbraio 2026 nell'Aula Magna di Santa Lucia, in occasione del conferimento della laurea d'onorem in architettura dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!